Almeno la luce è ritornata. Siete contenti? Non siete contenti? Guardate che è vero che stiamo facendo uno studio sulla gioia, ma può essere che parleremo così tante volte sulla gioia. E no, prima abbiamo parlato sui ladri della gioia, abbiamo parlato poi come mantenere la nostra gioia e l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito di Dio, ci dà il primo capitolo dei Filippesi. Per dire che per avere gioia bisogna avere una mente unica, non spezzettata, divisa o spalmata a destra e a sinistra. Quando vogliamo acchiappare tanto, finiamo per non avere. Come dice quel proverbio, chi troppo vuole? Mamma mia, che siete bravi. Conoscete anche i proverbi della Bibbia così? Che bello. Ma qualcuno pure, certamente. Poi nel secondo capitolo, la settimana scorsa, abbiamo visto anche che per mantenere la gioia, a parte il fatto di conoscere i ladri della gioia, abbiamo visto che Dio desidera che noi abbiamo una mente come? Sottomessa. Sottomessa. Sottomessa a chi? Al Signore, alla parola, alle autorità, al marito, alla moglie. E lo dice, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore del Signore, non sto scherzando, deve ognuno comprendere il proprio ruolo. Ed è a volte per noi l'idea. E poi dobbiamo sottometterci anche come fratelli e sorelle l'un l'altro nell'amore del Signore. Amen. Una mente sottomessa, di quali esempi Paolo ci ha dato, il capitolo 2 dei Filippesi? Ci ha dato prima di tutto l'esempio di Gesù Cristo e poi ci ha dato anche altri due esempi, o altri tre esempi. Il primo o il secondo è il suo esempio, terzo è l'esempio di Timoteo e il quarto è anche l'esempio di Epafrodito. Questa sera andremo al capitolo 3, stiamo ancora sorvolando, perché poi ritorneremo, proprio lo spolperemo fino all'osso questo Filippesi. Siete contenti? Non mi sembra troppo gioia. Il capitolo della gioia non è diventato una gioia per il gruppo gioioso di Adi Perugia. O no? Non scherzo, non scherzo, è vero, è importante. Come noi ci avviciniamo a certe cose determina il risultato di quelle date cose. Capitolo 3 ci parla che per avere gioia, per mantenere gioia nel nostro cuore, bisogna avere anche una mente spirituale. Che significa? Purtroppo vi sono alcuni che confondono la spiritualità con la spiritosità. Addirittura con lo spiritismo, mamma mia, proprio no. La spiritualità, Paolo ci parla al capitolo 3, dove ci fa comprendere le cose. Nella versione italiana parla di, adesso lo leggeremo, di questa parola, cose. Cose, che vi ricordate qualcosa riguardo alle cose che sono un ladro della gioia? Quando noi mettiamo il cuore alle cose. E in questo capitolo, nella versione italiana, traduzione italiana del terzo capitolo di Filippesi, questa parola cose viene ripetuta almeno 8 volte, solo in questo capitolo. E per sottinteso anche 3 altre volte. In altre versioni, ad esempio come quelle in inglese, la parola cose viene richiamata o ripetuta per 11 volte, solo nel capitolo 3. Ci deve essere qualcosa in questa parola cosa. Lo leggiamo? Quanti di voi l'avete già letto, capitolo 3 Filippesi? Bene, gloria a Dio, Dio vi benedica. Allora lo leggiamo insieme, dice, del resto, fratelli miei, ecco la parola ancora chiave che continua a andare e aleggiare su tutto i libri o il capitolo e l'intera lettera dei Filippesi. Rallegratevi nel Signore. Salmo 37 dice: trova la tua gioia. Bello. Proverbi 37 dice proprio così, 4. Trova la tua gioia nel Signore e Dio appagherà. Salmi, ho detto? Salmi 37. Sì, perdonate, mi sono detto qualche altra cosa. No, giusto, Salmo. È importante capire che desideri che noi abbiamo nel cuore vengono dopo, quando noi troviamo la gioia del Signore, nel Signore. Vediamo di concentrarci adesso sulla parola rallegrarsi, gioia, e poi la mente spirituale. Da che cosa deriva, che cosa è, come la comprendiamo, come la sviluppiamo, come la applichiamo. Ci siamo? Andiamo? Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore, io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. A quanto odiavo mia madre o anche mia nonna. Mi raccomando, strada dritta, compagni buoni, non stare lì, non ti fermare là. Sì, ma era sempre un disco rotto che si ripeteva. Poi dopo 30 anni ci accorgiamo che facciamo o abbiamo fatto la stessa cosa con i nostri figli. Vi pare? Ma è una garanzia di sicurezza per voi, dice Paolo. Perché? Perché da un lato può essere monotono, ma dall'altro sarà presente qualcosa che è molto, molto importante. Gesù ripeteva, Paolo ripeteva, da capo dico. Perché il senso della ripetizione non è per mancanza di parole, ma è per dare enfasi ad una verità esposta e rivelata, che è non solo importante, ma fondamentale. Vediamo cosa dice Paolo. Guardatevi, ci dà un'attenzione dai cani. Vi guardate voi dai cani? No? Se porto un cane qua, bello, un pastore tedesco proprio con gli vi guardate dai cani? Sì? Ma la Bibbia di quali cani parla? Quattro zampe o a due zampe? Allora, la rivelazione è che al tempo di Paolo c'erano dei cani da cui i filippesi dovevano guardarsi. Cerchiamo di capire, mente spirituale stiamo riguardando allo scopo di mantenere la nostra gioia in Cristo. Poi guardatevi dai cattivi operai, quelli che operano malvagiamente. Poi guardatevi da quelli che si fanno mutilare, quelli che hanno il senso, si mostrano pietosi e vogliono che altri provano pietà per loro, si mutilano, sai che mi hanno fatto, piangono sempre per quello che il diavolo gli fa, per quello che a scuola gli fanno, per quello che al lavoro gli fa. È vero, non siamo sempre lì ad essere benedetti e aiutati dagli altri, a volte siamo delle vittime, ma a volte diventa come una mutilazione per noi stessi, anche se c'era una vera e propria mutilazione in questo caso. Perché, attenzione, i veri circoncisi siamo noi. Vi ricordate certamente che Dio aveva stabilito quale giorno che il maschio di una famiglia ebrea doveva essere circonciso? L'ottavo giorno. 5.000 anni dopo la scienza dice che l'ottavo giorno è il giorno in cui il bambino ha meno emorragia di ogni altro giorno, prima e dopo l'ottavo giorno. Sappiamo cosa, ma Dio usava la legge per guidare la scienza in ritardo di 5.000 anni, un libro chiamato, intitolato Nessuna malattia. Parla sul colesterolo, parla sul sangue che continua a salire, parla su tante cose, sul cibo, sul grasso, eccetera, eccetera. Questo per dire, Dio da allora utilizzava la legge per aiutare, per proteggere, per essere una sicurezza per il suo popolo. Quelli veri circoncisi siamo noi. Che significa? Che c'erano quelli che erano diventati legalisti. Loro non guardavano se tu ami il Signore, non guardavano se ti dedichi al Signore. Ti domandavano, prima di entrare nella loro chiesa, aspetta, tu chi sei? Tu sei circonciso o no? E dipende dalla circoncisione, perché poi uno ci poteva pure dire una bugia, ma come verificavano? Io ci ho pensato a tutte queste cose. E non c'ho una mente perversa. Ma Paolo me lo fa pensare. Perché vi sono quelli che vanno cercando la cosa più piccola per ingrandirla, piuttosto che guardare le cose grandi che Dio ha fatto nella sua vita. Attenzione, il legalismo è una cosa terribile, perché prima di tutto infetta la persona e dopo la persona infetta gli altri. Io ho visitato centinaia di chiese, intervenuto in centinaia di chiese, dico poco, qualcuno con problemi, qualcuno senza o con altri tipi di problemi, e ho incontrato che tanti di quei problemi che esistono nelle famiglie, nelle coppie, nelle comunità, sono di origine legalista, cioè che si attaccano alla legge, alla regola, all'esteriore e non alla vera circoncisione. Ecco perché Paolo sta dicendo: gli altri si possono pure fare mutilare ad una tarda età, perché doveva essere fatto, ma chi voleva rientrare, ricordate che anche Timoteo dovuto fare per suggerimento di Paolo, senti Timoteo, visto che tu vieni con me, ogni volta che andiamo in una sinagoga mi domandano, ma senti Timoteo chi è? So che il padre, uno è ebreo e l'altro è greco, ma è sicuro che questo è circonciso? No, sai che fai? Timoteo, vieni qua, ti voglio dire una parola. Fatti circoncidere per favore, lo so che sarà doloroso alla tua età, però fatti circoncidere così almeno ci posso rispondere sì. Perché ogni volta che Paolo diceva no, c'era l'intoppo. Leggete la storia? Avete letto la storia? C'era l'intoppo, c'era lo scandalo. Come fa l'apostolo Paolo a portarsi dietro a Timoteo? Questo non è un circonciso. E Timoteo che fa? Una mente sottomessa. Vabbè, fratello Paolo, se questo aiuterà i fratelli, non è che mi aiuta a me, perché ormai sono salvato per grazia, non per circoncisione, ma se questo aiuta qualcuno ad essere calmo, a rimanere in pace, io mi farò circoncidere. E così fu. Vedete tutta sta scena? Paolo ai Filippesi, che è una chiesa non in Palestina, ma adesso è in Grecia, oggi si chiama Cavalla, cosa succede? Succede che ci sono quelli che dicono non date ascolto a Paolo o anche ai suoi, date ascolto a noi, noi ci siamo fatti, e Paolo li definisce quelli della mutilazione, che parlano come se si sono fatte tagliare la circoncisione, si sono fatte tagliare le mani, le braccia, la testa, sono rimasti quasi quasi pezzettini per fare lo spezzatino. No, noi siamo i veri circoncisi. Perché Paolo parla di vera circoncisione? Perché noi offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio e che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Ecco perché Paolo li chiamava legalisti, mutilati e anche carnali, perché davano attenzione a loro stessi. Mi capite? Dio ci aiuti, Dio ci guardi. È stata spesso il problema di problemi nelle chiese. Ora, Paolo che dice? Non è che io sto cercando di fare un discorso spirituale per abbandonare la realtà di una situazione reale nella vita. No, Dice, sebbene io avessi motivi di vantarmi, dice un'altra traduzione, o di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, dice, io lo posso fare molto di più. Paolo non si sta vantando. Ricordiamo, stiamo studiando la mente spirituale. E Dio dà la guida a Paolo per far comprendere che cosa significa veramente spiritualità. Perché, ritorno, se tu sei circonciso, quello è segno di vera spiritualità. Se tu c'hai, che ne so, questa data cosa, se ricordo c'era un gruppo una volta che chiamavano, che poteva, il fratello Bracco mi raccontò quando lui venne al Signore, lui non, per sbaglio una volta si mise le scarpe color marrone, lo chiamarono, lo misero sotto disciplina, perché l'esperienza esterna, tutto nero doveva essere. Chi l'aveva detto? Non è scritto nella Bibbia. Attenzione. Se noi dobbiamo confidarci nella carne, io posso farlo molto di più. Cioè, se io devo dire io, Paolo dice, vi supero. Ma non lo dice perché è inorgoglito. Lo dice per fare capire che tutte queste cose non valgono zero. Addirittura poi lui dice che valgono quanto la... Mamma mia, usualmente quando noi diamo qualcosa o la vendiamo ci danno qualche soldo. Avete scoperto che quando noi diamo la spazzatura dobbiamo pure pagare? Ma se diamo una macchina qualcuno ci paga, pure che è una mezza limonata. La spazzatura vale ben poco, è vero? Quanti di voi pagate uno? La tassa dei rifiuti? Bene, andiamo avanti, dice... Perché io posso farlo molto di più? Uno, io circonciso l'ottavo giorno, mamma mia, non solo era circonciso l'ottavo giorno, punteggio numero uno per Paolo, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, significa che qui non c'è, non scorre in me sangue estero, extra ebreo, ebreo, figli di ebrei. Poi, andiamo alla legge, l'istruzione, l'educazione che io ho avuto. Ricordiamoci, stiamo studiando una mente spirituale, ce ne vuole di forza e grazia. Dice, quanto alla legge, parlando della legge di Mosè, fariseo, non sadduceo, non pinco pallino, ma fariseo, che significava? Significava che era... Irreprensibile, sì, infatti lo dice adesso, che era numero uno, i farisei erano i protettori della legge. Allora tu ti vuoi mettere con, tu che sei sadduceo e io sono fariseo, capitolo chiuso, questo significava. Quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo, ce n'hai tu, che hai fatto, di dove vieni? Cosa hai potuto combinare nella storia della vita? Il tuo CV, il curriculum della tua vita spirituale, qual è? Paolo diceva, io sono stato persecutore della Chiesa, ci avevo zelo. Quanto alla giustizia che è nella legge, mamma mia, qua c'è una bella parola, irreprensibile, significa che lui osservava la legge per il sabato, per i chilometri, per i cibi, per tutte le leggi alimentari, prima del cibo, dopo del cibo. Leggetevi Levitico, lo sapeva a memoria. Era irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, e lui lo dice, questo era tutto guadagno nella carne, nella legge, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Vedete che fa paragone, non sta mettendo giù tutte queste cose, ma non li fa salire, non li eleva al di sopra di quello che è la causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste, e ditelo, come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Fede in che cosa? Fede nel Signore, nel Salvatore Gesù, la nostra vittoria in Lui. Io non sono santo e perfetto perché sono circonciso, figlio di ebrei, irreprensibile, pieno di zelo. Sai, quel fratello è zelante, il fratello Paolo era molto zelante, però non capiva che nel suo zelo stava perseguitando la Chiesa di Dio. Diceva un mio professore di teologia: guardatevi sempre, non dai semplici, ma quelli troppo zelanti. È bello essere zelante, ma lo zelo deve essere bilanciato, altrimenti diventa quel fuoco iniziale che poi si smorza, diventa nulla. Invece Dio preferiva nella tenda di convegno cosa? Cosa preferiva? Una fiaccola, un candelabro acceso quanto? Giorno e notte, fiamma regolare, normale, cioè, e ci fa capire che la nostra vita deve continuare ad ardere per il Signore durante il giorno, che rappresenta quando tutto è bello e chiaro e carino, e anche quando è la notte, cioè il tempo oscuro di difficoltà. Mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo e poi la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione da morti. Sta dicendo, tutto questo viene da Dio perché abbiamo uno scopo, lo scopo è conoscere Cristo, avere comunione delle sue sofferenze e diventare conforme nella sua morte. Mente spirituale pensa a queste cose. La mente spirituale c'ha un goal, non alle cose del mondo né alle credenziali religiose che Paolo avrebbe potuto avere e sfoggiare più degli altri. La sua vera spiritualità non veniva dall'essere circonciso. La sua vera spiritualità non veniva dall'essere ebreo degli ebrei, cioè da tutto quello che poteva mostrare esteriormente. La sua spiritualità viene rivelata nella fede in Cristo Gesù. E nella fede conosciamo Cristo, la sua potenza, la comunione e l'essere conforme alla sua morte per giungere alla risurrezione dei morti. In un altro contesto Paolo parla di risurrezione e dice che se noi non crediamo nella risurrezione di Cristo, che significa? Che noi siamo di tutti gli uomini più le miserabili, i più miserabili. Che brutto, brutto essere miserabile. Poi Paolo parla queste famosissime parole al verso 12, non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò che, per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di aver già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando, la parola chiave di due domeniche fa, le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo adesso parla di una corsa con una mente spirituale, vedremo, ritorneremo qui, che parla di andare avanti, cioè di non fermarsi, di non essere cieco alle situazioni odierne, ma di riguardare a quello che è davanti a noi. Davanti a lui c'era che cosa? C'era il premio. Cos'è il premio? È la salvezza, giusto? No, no. Il premio non è la salvezza. Il premio non è la vita eterna. La corona è un vero e proprio premio, perché la salvezza è un dono, è un regalo, è un presente. Ogni tanto lo dico per magari riprendere l'attenzione, ma è così facile, siamo abituati a dire amen, pure io lo dico tante volte. Ve l'ho detta quella storia di quel pastore che quando dico andiamo tutti in cielo, tutti dite amen. E c'era uno che dormiva ed era pure al primo banco. E quando sentì quel forte, quanti vogliono andare in cielo? La sapete sta storia? Qualcuno la sa? Ah sì, allora permettetemi di dirla a quelli che non la sanno. Tutti si alzano e dicono amen! E lui si sveglia e dice, ma che c'è? Qualcuno gli fa accanto. Il pastore ha detto che quando tutti vogliamo andare in cielo, che vogliono andare, devono dire amen. Seconda volta si era addormentata di nuovo, quanti? Povero pastore, non sapeva più cosa inventare per mantenere l'attenzione sveglia. E di nuovo tutti a dire amen. E lui non l'aveva detto e quello dice, ci sei cascato di nuovo. La terza volta il pastore dice, chi vuole andare all'inferno? E lui si è svegliato, dice, amen! E tutti si misero a ridere. E lui inventò questa frase. Dice, pastore, io non lo so perché gli altri ridono. Però una cosa è buona, dici io e te almeno andiamo d'accordo. Capito? Se l'è svignata. Bene, la celeste vocazione di Dio in Cristo. Ora, verso 15, siete stanchi? Arriveremo subito alla fine del capitolo 3. Sia questo dunque il sentimento di quanti siano maturi. Una mente spirituale è una mente matura. Non è una mente solo che conosce, ma è una mente matura. Sia quale il sentimento? Il sentimento di continuare ad andare avanti, il sentimento di non confidarsi nella carne, di non sfoggiare tutto quello che uno ha del passato, della sua vita, del suo CV, di non pensare che quello che noi siamo riusciti a raggiungere, a ottenere, ci possa far valorizzare la nostra vita. La nostra vita è valorizzata da Cristo Gesù. La nostra vita è valorizzata dalla fede nel Signore. Se noi pensiamo, ah ma sai, quello là conosce la Bibbia, ci credo, pure il diavolo la conosce e la usa. Sia questo il sentimento, una mente matura, una mente spirituale. E se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto in cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Paolo sta dicendo, per concludere il punto, che la vera gioia non sta nel guardare tutte le cose della vita e non solo le cose che noi possiamo sfoggiare, come chi io sono, di chi sono figlio, quante lauree c'ho, oppure quanti soldi c'ho, oppure quante persone c'ho, oppure quante persone sono amiche nel Facebook, oppure quante persone io sono riuscito ad avere il loro autografo, eccetera, eccetera. Queste sono tutte le cose che Paolo dice, tutte queste cose, incluso le cose che mi elevavano nella carne, le ho ritenute. Sapete che per fare così ci vuole una mente spirituale, una mente matura. Gente spesso si confida in che cosa? Nelle cose di questo mondo. Possono essere di vario genere. Possono essere soldi, possono essere fama, possono essere attenzioni. Ci sono persone che darebbero la loro vita per ricevere attenzione. Ammirazione. Sono persone che se non vengono ammirate dal media, dal pubblico, sono terrorizzati, sprofondano nella così chiamata depressione. Situazioni, cose, controllo di situazioni, cose. Tutte queste cose devono essere messe in un secondo luogo. Avranno pure il loro posto. Ma ditemi una cosa, quanto tempo e energia a volte noi spendiamo per le cose di lassù oppure per le cose di qua giù? Fate un'analisi di voi stessi. Prendete le 24 ore, giorno per una settimana, e alla fine del giorno cercate di calcolare. Io ho speso energia, attenzione, eccetera, eccetera, per le cose di lassù, tante ore, pressa poco, e tante ore per le cose di qua giù. E lì si rivela se tu hai bisogno di miglioramento, se io ho bisogno di miglioramento. Se la nostra mente è una mente matura e spirituale che sta riguardando non alle cose di qua giù, ma alle cose di lassù. Fratello, ma che vuoi dire? Una volta uno domandò. Che significa che quando camminiamo dobbiamo sempre pensare al cielo? No, non camminiamo sulle nuvole. Però io e te possiamo comprare qualcosa, scegliere di andare in qualche posto, cosa fare in quel dato posto, e poi determinare se questa data cosa o luogo, direzione, eccetera, eccetera, contribuisce a qualcosa che ha un contesto spirituale ed eterno, cose di lassù, oppure è solo circoscritto alle cose di questa terra. Tu puoi, ad esempio, ed io, trasformare il tuo lavoro solo perché hai bisogno della paga, oppure puoi trasformare il tuo tempo lavorativo anche con un'occasione dove tu puoi parlare di Gesù, tu puoi essere di testimonianza. Ecco che significa una mente spirituale, io lavoro, mi devi pagare. Un'altra è, gloria a Dio, sai, io lavorando incontro tante persone e tutte le persone che incontro cerco di essere di buona testimonianza. Li incoraggio, mi interesso di loro. Ci dico, come stai? Fin quando qualcuno mi domanda, come mai tu sei fuori dell'ordinario? Gloria a Dio. Tu puoi pensare, sì, devo essere straordinario. Perché tu gli dici che Gesù ha riempito la tua vita col suo amore. E anche se fai delle cose qui su questa terra, li puoi fare a scopo solo terreno, oppure con l'aiuto di Dio lo possiamo fare a scopo celeste. Mi capite? Si dice a volte che quanti non sono ancora residenti o magari vengono da paesi non europei, li chiamiamo qui in Italia come? Extracomunitari. Io vorrei suggerire che è tempo che noi siamo etichettati con extra terreni, perché la nostra cittadinanza è dei cieli, perché la mente spirituale, mi piace quel vecchio cantico che dice, e le cose qua giù non le stimerai più alla luce di quella santità. Tu ed io dobbiamo essere legati a fare tutto quello che c'è da fare su questa terra, ma con l'aiuto di Dio e la guida dello Spirito Santo, vedere che questa data cosa non è solo per darci una sicurezza o un futuro, ma per far sì che il nostro operato terreno sia collegato con un quello che noi chiamiamo la gloria a Dio, l'edificazione del mondo, la salvezza di qualcuno, la nostra crescita. Questo stabilisce una mente spirituale. E sapete, quando la mente spirituale è matura, il sentimento di coloro che sono maturi è così, tu ti avvicini a una data cosa o con una certa tristezza per dire ah, che pizza, stessa menestra, oppure gloria a Dio, c'ho occasione di incontrare qualcuno, gli voglio parlare del Signore, voglio incoraggiare. Ah, lì incontrerò qualcuno, so che quella donna ha avuto una morte in famiglia, ci estenderò una stretta di mano, un abbraccio, dipende dalla nostra familiarità. Cercare di collegare il nostro operato terreno, non circoscritto al nostro solo interesse, ma un interesse che va a dare gloria a Dio, edificazione e aiuto agli altri. Se noi facciamo così, abbiamo una mente matura, una mente spirituale, e la mente spirituale ci darà l'opportunità di avere sempre più gioia in quello che noi facciamo. Verso 17. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate che quelli che camminano secondo l'esempio che avete da noi, che sta dicendo Paolo. Se voi non vedete noi abbiamo lasciato un esempio a qualcuno, e quel qualcuno ora è con voi, fratelli. Prendete l'esempio di quelli che hanno ricevuto il nostro esempio. Fratelli, il nostro esempio è prezioso. Ci crediamo all'esempio. È molto importante. Perché? Perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto e spesso ve lo dico anche ora piangendo. Nemici della croce di Cristo, sì, perché la fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre, cioè l'idea di vivere per conto proprio, vivere per loro tornaconto, e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Che significa la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna? Avete mai considerato queste parole? La loro gloria è in ciò che torna a loro, perché prima o poi la realtà si sa qual è. Quello che uno semina, quello pure. E questa è una gloria di che cosa? Certamente non una gloria benedetta, ma una gloria di vergogna. Gente che ha l'animo, ancora una volta, alle cose della terra. Mente spirituale. Ha la mente, il cuore, alle cose di lassù, riagganciando tutte le cose terrene a qualcosa di spirituale. Quanto a noi, ecco qua, la nostra cittadinanza è extracomunitaria. Fratello, sorella, lo vogliamo capire che tu ed io potremmo passare 100 anni su questa terra, ma non siamo destinati a vivere su questa terra. Tu ed io non siamo destinati, non siamo proiettati a vivere su questa terra. E a volte che succede nella mente del cristiano, che non ha ripetute le cose che Paolo di cui parla, e che lascia le cose di questo mondo, che succede? È tentato, la nostra mente, la mente di tutti noi, è tentata ad aggrapparsi alle cose di questa terra come se sono la cosa più importante. Cos'è la cosa più importante nella nostra vita? Lo cantiamo, ma lo facciamo. Se tu puoi giocare al pallone e avere amicizia con qualcuno e testimoniare senza avere parole oscene nella tua bocca, e quella tua amicizia lo porta al Signore, quella è una mente spirituale. Ma se tu vai solo a giocare al pallone, solo perché vuoi fare attività fisica, e quando ti viene di scappare, o vedi una cosa stolta, ti azzuffi, oppure inizi a sfoggiare parole oscene, tu non hai una mente spirituale. Comprendiamo la differenza? Non è quello che si fa, ma come si fa. Dio ci aiuti ad avere una mente matura, spirituale, collegare tutto quello che noi facciamo. Non abbiamo l'idea dei santi della colonna. C'erano i santi della colonna o i facchiri che si mettevano sui tappeti di chiodi oppure salivano in cima alla colonna, stavano lì perché pensavano che la loro spiritualità era elevarsi o stare lì a fare soffrire la carne per elevare lo spirito. Mamma mia, più bugia di questa dall'inferno non può esistere. Assolutamente. Quella che è vera spiritualità è essere circonciso di cuore, avere il male tolto per l'opera di fede in Cristo Gesù e poi sapere che la nostra, come dice qua al verso 20, cittadinanza è nei cieli, perché stiamo aspettando il Salvatore. Non leghiamoci a spendere tutto il tempo qui su questa terra per cose che hanno solo uno scopo temporaneo, uno scopo effimero, uno scopo momentaneo. È buono, una volta mi disse un pastore, dice, ho imparato a domandarmi se quello che io faccio vale 100 anni da ora. Se vale solo per oggi e domani, ci stiamo affaticando assai per cose che non hanno connessione. Mente spirituale, sapete perché? Perché noi alla fine vedremo tutti i nostri sforzi, e a volte senza arrivare alla fine, tutti i nostri sforzi, le nostre energie che sono state impiegate, che alla fine in un fumo, in un incendio, spariscono e noi ci domandiamo che ho fatto tanto tempo, tanta vita, tante ore spese con che cosa? La nostra cittadinanza è nei cieli. Aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Signore, aiutaci a vedere sempre di più la tua gloria su di noi. Concludo dicendo, per quanti prendete appunti, che in questo capitolo vediamo la contabilità dei giusti valori dal verso 1 al verso 11. Vedremo il vigore dell'atleta spirituale dal verso 12 al verso 16 e noi che siamo extracomunitari con una giusta visione, la nostra cittadinanza è del cielo, siamo di passaggio al verso 17 al verso 21. Dio benedica ogni mente. Usa la tua mente per la gloria di Dio, perché quando tu trovi il tuo diletto e la tua gioia nel Signore, c'hai veramente gioia. Ma se metti la tua gioia nelle cose, te lo garantisco, le cose qua giù passano e tu dirai: sono infelice. Metti la tua gioia nel Signore, che al resto delle cose ci pensa il Signore. Amen. Sì, collegatevi con la rete elettronica. Colleghiamoci col Signore. C'è qualche domanda? Oh, sapete, la prossima volta andremo al capitolo 4 di Filippesi. Il capitolo 4 dei Filippesi ci parla di una mente sicura o assicurata. Bello, mi piace. Così continuiamo. Dio ci benedica, inchiniamo i nostri capi.